Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi, loro padre, si sono sollevati contro di me fino a oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. Salmo responsoriale. I nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
I nostri occhi sono rivolti al Signore.
Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
I nostri occhi sono rivolti al Signore.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppi sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.
I nostri occhi sono rivolti al Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stato dato alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, Infatti, quando sono debole è allora che sono forte. Parola di Dio. Alleluia. 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 Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore.
Gloria a te,
Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito dalla penna di Marco il secondo insegnamento che Gesù fa nella sinagoga. Il primo l'aveva fatto fuori dalla sua patria natia, non nazione, fuori dal suo clan dove era conosciuto, e qui aveva avuto un parziale successo. La gente, quando l'aveva sentito parlare, aveva scoperto un'autorità che gli scribi farisei non avevano, e aveva impressionato la gente, ma l'aveva impressionata positivamente. Questo è il secondo insegnamento, e lo fa nella sua terra, cioè dove era conosciuto. In quel tempo Gesù venne nella sua patria. Naturalmente non viene nominato il paese della sua patria, che è Nazareth, per non ingenerare il fatto che quella cittadina, quel paese, fosse solo problema di quel territorio, ma perché Marco vuole che chi ascolta questa parola si ponga delle domande: e a Casalmaggiore, e nella mia terra, e a Colorno, e a Parma, e a Reggio, e a Mantova? Cioè, è una cosa che non sta dicendo solamente per Nazareth, è un insegnamento che lascia a ciascuno di noi che ascoltiamo questa parola. E giunto il sabato è un momento sacro nel quale ci si riuniva nella sinagoga, dove veniva letta la parola e veniva spiegata. E Gesù si mette a insegnare nella sinagoga. Gesù va nella sinagoga e spesso anche nel tempio a insegnare, e insegna qualcosa di nuovo. Insegna ad essere liberi, insegna ad amare. E questo non sempre viene percepito come una cosa positiva. E molti ascoltando rimanevano stupiti dicendo. Però non è uno stupore positivo, perché Gesù era conosciuto, l'avevano visto da bambino, l'avevano visto probabilmente nella bottega di suo padre Giuseppe lavorare, avevano la pretesa di conoscerlo. E la domanda nasce spontanea anche per noi: davvero conosciamo Gesù? O diventa la proiezione dei nostri desideri, del nostro modo di concepire e di vedere la vita? A volte anche i teologi fanno delle sovrastrutture, ma invece di accoglierlo, di cercarlo dentro di noi, la divinità è già dentro di noi,
Si tratta di accoglierla, di fargli spazio, di imparare a fidarsi. Fede non è dire tante preghiere. Le preghiere mi servono per alimentare la fede. Ma se non ce l'ho, non posso pregare, ma non alimento niente. La preghiera deve aiutarmi a fidarmi di Dio, perché mi mette in contatto con Dio. Se io dico le preghiere e non prego, posso dire tutte le preghiere 24 su 24 che non vengo trasformato, perché non instauro un rapporto col Signore. Anzi, qualche volta ho la presunzione di conoscerlo, di sapere chi è, di sapere cosa deve essere, e non gli permetto di essere se stesso. E infatti, di fronte a una cosa che non riescono a concepire, com'è possibile che lui dica queste cose qui? Il figlio umile del carpentiere? Ma no, il pregiudizio, anche noi li abbiamo, tutti, frati, preti, suore, laici. Ah, quello lì come è vestito, ah, quello lì non capisce niente, quello lì non ha studiato, quello lì. Sarebbe un bel rosario ritornare a elencare nella propria vita tutti i pregiudizi che abbiamo, almeno quelli che riusciamo a stanare, perché ce ne sono di quelli che pensiamo che siano legittimi, cosa buona, come Paolo che andava addirittura a perseguitare i cristiani, pensava di fare una cosa magnifica per Dio. Non c'è cosa a volte più cattiva che cercare di fare qualcosa per Dio e non accettare che Dio faccia invece qualcosa per te. Ma io, ma da dove gli vengono queste parole? Capiscono che c'è qualcosa di strano, ma il messaggio non gli interessa. Infatti verrà perseguitato, non solo dalla istituzione religiosa che cerca di cambiare le cose. L'istituzione religiosa spesso diventa un'istituzione conservativa. Guai se sempre fatto così. Questa frase la si sente in tante occasioni, ma negli ambienti nostri è veramente un mantra. Non si può toccare il quadretto perché si è sempre fatto così. Io ricordo anni fa in una parrocchia, è venuta una signora di una parrocchia vicina, infuriatissima, a confessarsi perché ce l'aveva su a morte col parroco, da odiarlo, Ho detto, ma che motivi ci sono? Cos'è che ha fatto? Non crede nel rosario. Beh, ho detto, non è un articolo di fede, non c'è nel... è uno strumento importante, ma non è che io credo il rosario, no, non c'è nel credo. Se lo dico mi aiuta, se non lo dico posso dire altre cose, insomma. E l'ho posto in maniera un po' così birichina, una domanda, no? No, ma perché il rosario ti salva? Sì, se lo dici con fede ti lasci trasformare, è uno strumento che serve anche per quello. Ma e prima di inventare il rosario non si salvava nessuno? Ho detto, la Madonna diceva il rosario? No, si fidava di Dio, della parola di Dio. Questo non è un discorso contro il rosario, ci mancherebbe. È una preghiera molto profonda, molto meditativa, molto difficile a volte, facile da dire ma difficile da trasformarla in preghiera. Però a volte anche noi abbiamo le nostre categorie, e che sapienza è mai questa, no? Invece Gesù dice, io vi porto la libertà. Quando parla del recinto e delle pecore che le porta fuori, sta parlando dell'istituzione religiosa che tiene i fedeli in una situazione di infantilismo religioso, in cui è più importante lustrare i piedi della statua e chiedere il miracolo piuttosto che imparare ad amare e far spazio a Dio. Attenzione, sorvegliamo su questa cosa qui. Vengo a messa perché sennò vado all'inferno. Vengo a messa per nutrirmi, vengo a messa per imparare ad amare. A volte accettare il vicino di banco che col quale magari ho litigato. Beh, adesso il distanziamento ci ha aiutato, non lo so. però il problema persiste. E che sapienza è mai questa che è stata data? No, 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 no. Che non venga a disturbarci. I demoni, infatti, ma chi sei tu? Lo conoscevano, sapevano che era figlio di Dio. Però guai farlo conoscere agli altri. Sei venuto per rovinarci? È la mentalità che ha l'istituzione religiosa oppressiva. Invece, quando l'istituzione ti promuove nella tua libertà, nella tua individualità, nel tuo bene, allora sì che è liberante, allora sì che è espressione di Gesù. E i prodigi come quelli che ha compiuto, è possibile. Anzi, siccome avevano un preconcetto che il figlio del falegname non poteva fare questa cosa qui, non è da Dio e sono opere di Beelzebul, le fa con le sue mani indemoniate. Infatti gli dicono, in un altro passo del Vangelo c'è questa polemica, è per mezzo di Beelzebul che opera, lo calunniano. Quando noi calunniamo qualcuno è peggio che ammazzarlo. Non è costui il falegname l'indignazione, il non saper andare oltre. Il figlio di Maria, anche questo è vero che era figlio di Maria, ma chiamare un giudeo figlio di una donna significava misconoscerne la paternità. Era come dire sei figlio di nessuno, sei un bastardo. Scusate la chiarezza, non è un apprezzamento. Figlio di Maria, noi pensiamo Maria, che bello, sì certo è figlio di Maria, ma la usano come calunnia. Probabilmente avevano anche sentito di questo fatto inspiegabile, che comunque non era figlio di Giuseppe, almeno dal punto di vista biologico. E i fratelli, no? Li conosciamo, sì, gente comune, gente. Che cosa può venire da questa gente qui? Che non si metta in superbia, Conosciamo Giacomo, Ioses, Giuda, le sue sorelle, non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Qualche volta ci scandalizziamo anche noi del Vangelo, quando ci invita ad amare il nemico, quando ci invita ad andare al di là delle nostre pregiudizi, delle nostre categorie, perché per noi Gesù spesso va bene quando ci dà ragione, quando mi fa star bene, quando sì, ma certo, bene, ringraziamolo, lodiamolo, però tu fai la volontà di Dio. Quanti Padre Nostro hai detto nella tua vita? È difficile contarli, però alla fine di una vita lunga sono forse centinaia di migliaia, milioni di volte che io dico il Padre Nostro, sia fatta la tua volontà. E poi veramente vogliamo che Dio faccia la sua volontà? Ci impegniamo a riconoscerla, ci impegniamo a dire davvero questa è la volontà di Dio, la accolgo dentro di me? È una cosa molto seria, perché noi andiamo avanti un po' così in maniera superficiale, che va bene, però è il punto di partenza, e il punto di partenza non puoi mai essere all'infinito. È come se tu, una volta concepito, rimani due cellule per tutta la tua vita, no, diventi quattro subito, immediatamente, nel giro di pochi secondi. 4, 8, 16, 32, fino ad arrivare a quello che sei oggi, no? C'è una progressione. Quando eri piccolo hai imparato che, cioè, per sostentarti bastava il latte, e poi hai cominciato a mangiare altri alimenti perché il tuo corpo, crescendo, aveva bisogno di altro. Ti sei complessificato, è partito il progetto che va realizzato. Invece noi ci affidiamo poco al Signore. Abbiamo già le nostre categorie e non vogliamo essere disturbati con discorsi nuovi, con l'approfondimento del Vangelo, no? E continuiamo a chiedere cose che, se veniamo esauditi, ecco, la mia preghiera ha funzionato. Se non veniamo esauditi, ecco, Dio è cattivo, Dio non mi guarda, ho pregato male. O forse stiamo bestemmiando Dio. La vera bestemmia è questa, eh? Non tirare il porcone quando ti martelli un dito, è una cosa che da non fare, però ricade non nel peccato grave, eh? È un istinto che era meglio che non saltasse fuori, però che io quando consapevolmente metto dei limiti a Dio, entro in quel peccato che viene considerato il peccato contro lo spirito, contro la vita, contro Dio. Dio è così perverto l'immagine di Dio. E se non cambio, se non mi converto, Gesù ha detto, non ha minacciato l'inferno, Gesù non ha mai minacciato l'inferno a un peccatore, però dice, se non vi convertirete, se non cambiate mentalità, non siete fatti bravi. E questo lo dice a persone che erano brave, pregavano molto, digiunavano, pagavano le decime. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. E il riferimento erano quelli che erano morti sotto il crollo di una torre, no? Erano più peccatori degli altri? No! Ma se non vi convertirete, perirete. La vostra vita perirà. Non è una minaccia, è un avvertimento di un padre e una madre amorevole. Però tu devi imparare ad aver fiducia di tuo padre e di tua madre. Ma sono in condizioni di grande sofferenza, a maggior ragione. Magari Dio non è capace, non è secondo la logica, no? Noi pensiamo che Dio sia onnipotente e possa fare quello che vuole. Ma è proprio vero. Dio quando crea una cosa possibile. Non avrebbe mai potuto fare, secondo le leggi del creato, un cerchio quadrato. O un bastone di legno che è anche di ferro. Allora noi invece andiamo avanti, Dio è onnipotente ma non mi ha ascoltato. Quindi non crediamo alla bontà di Dio. Non crediamo che Dio, dopo aver creato, non si è ritirato e andato in paradiso e ci guarda e dice, beh, aspetto quando morirete che poi vi giudico io, state attenti perché vi giudico io. Non c'è questo discorso qui nel Vangelo. Il Padre mio è all'opera, e anche quando tu sei in una situazione di prostrazione fisica, mentale, spirituale, Dio ti chiede di fidarti che è all'opera dentro la tua vita. Ti sostiene come ha sostenuto Gesù, anche se ha fatto fatica a capirla questa cosa qui, persino Gesù, Dio mio perché mi hai abbandonato? È quello che sentiva, però poi si fida che Dio è all'opera, ma avvenga quello che deve avvenire, mi fido, consegno la mia vita a te, oh Dio. E quindi vedete che non c'è un continuo lamento di richiesta. Di fronte anche alle grandi disastri dell'umanità, in genere molti teologi, specialmente anche ebrei, ma anche cristiani, di fronte all'olocausto, e non c'è stato solo l'olocausto, ci sono state le fosse ardeatine, ci sono stati i pogrom in Russia, ci sono stati Pol Pot che ha sterminato coi Khmer Rossi, cioè ad ogni latitudine succedono queste cose qui, no? Andiamo un po' in tilt, perché Dio non interviene? E a volte se non interviene scatta l'idea che Dio non sia onnipotente, oppure che non sia buono. Sì, potrebbe farlo ma non lo fa, oppure peggio ancora lo permette. Ma che padre è una cosa che ti permette che tu vai incontro alla tua morte e lui, potendo farlo, non lo fa? Forse sbagliamo prospettiva, forse non pensiamo che siamo in evoluzione, l'evoluzione deve crescere, dobbiamo aiutare Dio e Dio aiuta noi a vincere ciò che è male, ciò che è negativo, abbiamo questo compito. Per arrivare a un mondo trasfigurato, ma Dio è già all'opera, nel tuo dolore, nella tua sofferenza. Credi tu questo? È il programma delle beatitudini, è il programma della vita di Gesù. lì il capolavoro si fida di Dio, nonostante umanamente ha fatto fatica e facciamo fatica anche noi, ma le cose importanti si raggiungono per fatica, non ultimo la nascita, la vita. Quindi non esiste un mondo senza male, non esiste. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. Si ricorda dei vari profeti che sono stati perseguitati. Quando tu cambi qualcosa, la gente che è abituata a puntare tutta la sua esistenza sulla stabilità, sulla sicurezza, va in tilt. Uno si crea la propria casa, mette la porta blindata perché così è più sicuro. Non è che non lo debba fare, ci mancherebbe, no? Però sono quelle le cose che stanno all'orizzonte della tua vita, no? E non riesci mai ad andare al di là. È come se uno avesse un occhio solo. Certo, un occhio verso la tua vita, che è un dono prezioso, un dono da conservare, ma hai un altro occhio. Non puoi chiuderti nella tua torre e dire: faccio entrare solo poche persone, poi qualche volta ci litigo anche pure e quindi butto fuori pure quelle, se no diventi come Polifemo. Ma anche questo racconto mitologico ci dice che se hai un occhio solo e arriva uno che ti pianta un palo nell'occhio, diventi cieco. O comunque, se hai un occhio solo, non hai la visione profonda della vita, che noi vediamo in tridimensionale perché abbiamo due occhi. E questo è quello che hanno fatto i profeti, eh? E lì non poteva compiere nessun prodigio. Ma Dio è onnipotente, perché non ha fatto nessun cosa? Non so, faceva venire un terremoto, qualche fulmine, avrebbe impressionato la gente, no? Ma Dio agisce per amore, e questo amore, quando non è accolto, non è visibile. Ecco perché Gesù non può compiere, la parola prodigio può essere ingannevole, nessun segno, avrebbe detto Giovanni nel suo Vangelo, ma solo impose ai malati qualche le mani e li guarì. Però ecco un Gesù che dal punto di vista si meraviglia anche lui della loro incredulità. Noi come stiamo? Apriamo delle domande, aprite, apriamo delle domande su questo Vangelo. Che rapporto ho io col Signore? Che volto ha il Dio di Gesù? Pace e bene. Credo in un solo Dio, di tutte le cose. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto forza creata, fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è presente in mezzo a noi, radunati nel suo nome.
Chiediamo la grazia di saperlo sempre riconoscere nella parola e nel pane spezzato, nei poveri e nei sofferenti. Animati dallo Spirito, apriamo il cuore alla preghiera.
Insieme diciamo: Padre, accresci la nostra fede.
Padre, accresci la nostra fede.
Per i pastori della Chiesa, perché con umiltà e coraggio apostolico annuncino sempre a tutti che solo Gesù è il vero profeta nel quale ogni persona può trovare piena realizzazione e vera salvezza. Preghiamo.
Padre, accresci la nostra fede.
Per tutti i battezzati, perché non vivano una religiosità esteriore, ma nella fede facciano una personale esperienza di Gesù che trasforma i cuori e dà un vero senso alla vita. Preghiamo.
Padre, accresci la nostra fede.
Per coloro che soffrono, soprattutto a causa della pandemia, perché pregando con fede possono sperimentare, sull'esempio dell'Apostolo Paolo, che Dio non abbandona mai i suoi figli, ma li ascolta e viene loro incontro. Preghiamo.
Padre, accresci la nostra fede.
Per tutti noi, perché anche nei momenti di grande difficoltà e di dolore, nel corpo e nello spirito, possiamo sperimentare la forte e consolante presenza del Signore che dice: ti basta la mia grazia. Preghiamo.
Padre, accresci la nostra fede. O Dio, tu come Padre conosci le nostre fragilità e le nostre paure, donaci il tuo Santo Spirito. E così anche nella debolezza saremo forti in Cristo Gesù, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen. 376.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e dal cuore dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna.
Solo pane, come uva nel corpo si preme, è un unico vino. O Signore, raccoglici nella chiesa e dispersi
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceve le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro, la sua santa Chiesa.
Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna.
Osanna, Osanna.
Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Luigi e Caterina. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
La pace sia con te.
Agnello di Dio. Agnello di Dio. beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Che venerdì 9 luglio alle ore 17, è una messa d'orario, ci sarà la messa di consolazione. Non è una cosa
stratosferica, non succedono cose straordinarie, ma è innanzitutto un desiderio del Vescovo che qui alla Fontana, a Caravaggio e a Castelleone ci sia questa preghiera all'interno della messa per chi soffre, per chi è in difficoltà nel credere, no? Come sostegno di tutta la comunità, non faremo cose strane. Qui ci sarà il rosario come ogni volta prima della messa, faremo questa messa in cui pregheremo davvero, impegnandoci ad essere vicini e solidali non solo durante la celebrazione, ma a partire dalla celebrazione con persone di questa, che sono in questo stato, quindi malattia, solitudine, difficoltà nel credere, perdita di senso della vita, dobbiamo farci prossimo. Quindi verrà preceduta dal rosario, ci sarà la messa e poi verrà seguita dall'adorazione con la benedizione eucaristica, una cosa molto semplice, ma per chi è interessato e chi vuol pregare o chi ha bisogno di preghiere può partecipare liberamente. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrati fonte inesauribile di grazia verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, con liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona domenica.
Nomi dolcissimo, nome d'amore, tu
lasciato qui le chiavi.
Adesso mi ricordo.